Ambrogio, Bressi, Comina, Cordasco, Delio, Ferraro, Gastaldi, Gioffreda, Giorgis, Lopreiato, Mariano, Mogna, Portera, Portolese, Racca, Rimbici, Rubiolo, quorum strutturale.
Allora in piedi per gli inni, prego. La parola al sindaco, prego.
Ma buonasera a tutti. Volevo in apertura di questo consiglio spendere due parole per ricordare Anna Maria Turrini, la nostra prima presidente del consiglio. Dal 95 per due tornate sindacali fu appunto presidente del consiglio e tutti abbiamo saputo apprezzare la serietà, la fermezza e nello stesso tempo la comprensione con la quale ha diretto sempre i lavori dell'Aula. Ma Anna Maria Turrini non era soltanto questo, era una donna impegnata in politica, impegnata nel volontariato. A lei dobbiamo la fondazione con altri dell'Auser, qua abbiamo Rocco Ferraro che all'epoca era segretario dello SPI, sindacato di pensionati della CGIL, quindi assieme appunto fondarono l'Auser, che è questa associazione di volontariato che aiuta essenzialmente gli anziani nei vari bisogni, molto radicata appunto nella nostra città. E è mancata la settimana scorsa, lasciando tutti un po' sgomenti, proprio perché la parte finale della sua vita appunto è stata particolarmente travagliata. Questo però non ci impedisce appunto di ricordarla con grande affetto, con grande stima e con grande simpatia. contemporaneamente vorrei anche ricordare la strage di Piazza della Loggia di Brescia, di cui oggi ricorre appunto l'anniversario, e la morte del giornalista Walter Tobagi, ucciso dalle brigate rosse. Ovviamente poi parleremo nel corso del Consiglio in modo magari più radicato e diffuso anche di questa pandemia che ha sconvolto e sta ancora sconvolgendo la nostra vita. Mi sia consentito però ricordare tutti coloro che sono morti in prima linea per garantire a noi di poter far fronte a questa tragedia. I componenti delle forze dell'ordine, i medici, gli infermieri, sono molti coloro che hanno dato la loro vita con grande generosità per combattere contro questo morbo. Quindi la proposta che faccio, se il Consiglio è d'accordo, mettere tutte questi elementi assieme e fare un minuto di silenzio per ricordare tutte queste persone e tutte queste situazioni. Se siete d'accordo ci alziamo.
Darei la parola un attimo al consigliere Gioffreda, che aveva piacere di fare un intervento proprio sul Forze dell'Ordine.
I medici e gli infermieri morti, i 10 carabinieri morti in questo periodo di Covid e tutte le persone che comunque stanno soffrendo per questa pandemia. Mi aggrego a quello che ha chiesto il sindaco.
Quindi un minuto di silenzio, prego.
Grazie.
No, dopo. Sì, lo sto facendo. Allora devo comunicare la deliberazione della Giunta Comunale numero 45 del 23/3/20 ad oggetto prelevamento del fondo di riserva per spese inerenti all'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 dell'importo di euro del 50.226, articolo 166 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2020, numero 267. Questo quanto dovevo. Poi, adesso è assente il consigliere Delio, spero che arrivi, altrimenti incarico il consigliere Gioffreda di ricordargli che, essendo intervenuto ultimamente, deve presentare la situazione patrimoniale, quindi deve la dichiarazione dei redditi dell'altro anno, quindi deve presentarla. Poi tutti i consiglieri, tutti gli amministratori sono tenuti a presentarla entro l'anno, quando sarà disponibile la dichiarazione dei redditi, ma lui deve presentarla ancora a quella dell'altro anno. E poi sempre il consigliere Delio e il consigliere Gioffreda devono fare una comunicazione ufficiale sulla componente delle commissioni consigliari, quindi titolare e supplente. Grazie. Io do comunicazione di una trasformazione che faccio dell'ordine del giorno. Siccome tra le comunicazioni del sindaco la prevalenza riguardavano il Covid, e sia nella conferenza di capigruppo che parecchi consiglieri hanno chiesto di poter in qualche modo intervenire su questo argomento, allora io sposterò all'ultimo punto dell'ordine del giorno le comunicazioni. Quindi procediamo con interrogazioni e interpellanze, con le delibere, e poi inizieremo il punto delle comunicazioni, che sarà imperniato quasi esclusivamente sul problema del Covid-19. Quindi sono le 18:20, c'è un'ora e mezza di tempo, ci sono parecchie interrogazioni, quindi prego sia gli interroganti che chi risponde di essere sintetico. La prima interrogazione è del consigliere Antonello Portera, riguarda il lavoro in tempo di pandemia presso il Comune di Savigliano. Prego, può illustrarla.
La mia domanda riguarda il motivo. La mia interrogazione riguarda il modello organizzativo adottato dal Comune rispetto al personale di servizio e per capire in che misura sia stato attivato il lavoro agile, quali risultati abbia dato e quale sia la prospettiva per il futuro. Più nel dettaglio chiedo di sapere quale sia stato nel periodo della fase 1 l'utilizzo del lavoro agile, in particolare quale sia stata la percentuale di lavoratori limitandomi semplicemente alla sede centrale di Corso Roma, qui municipio in pratica, il palazzo del municipio, quale sia stata la percentuale di quelli presenti sul posto nella fase 1, di quelli che abbiano lavorato da casa con materiale del comune e quelli che hanno lavorato da casa con materiale proprio. E poi la stessa domanda l'ho riferita a due date precise della fase 2, cioè all'8 maggio e al 15 maggio. Non è stata, tra virgolette, una cattiveria quella di chiedere retroattivamente quali fossero, lo dico per chi non ha visto appunto la data del protocollo. Ho presentato l'interrogazione il giorno 8 maggio, non l'ho presentata 3 giorni fa chiedendo quali fossero retroattivamente. Quindi ho chiesto quale fosse lo stato di attuazione del lavoro agile il giorno 8 maggio e il giorno 15 maggio e chiedo di conoscere inoltre quale sia l'intendimento dell'amministrazione rispetto al futuro per sfruttare l'esperienza del periodo di emergenza al fine di utilizzare e valorizzare anche in seguito, speriamo cessi presto la pandemia, il lavoro da remoto. Grazie.
Risponde il sindaco, prego. Ah, scusa, l'assessore Lovera. Non è acceso. Ok.
L'interrogazione è molto articolata e richiede una risposta altrettanto articolata e approfondita. Però, in accordo col consigliere, procedo a fornire verbalmente una risposta di sintesi e da consegnare lo stesso a documentazione cartacea di tutti gli atti, in modo tale che lui possa eventualmente approfondire e nel caso chiedere poi ulteriori dettagli. Quindi, do una risposta sintetica e poi consegno tutta la documentazione cartacea al consigliere, come abbiamo concordato per il consiglio. La gestione dell'attività di lavoro agile, prestazione di comandi in disponibilità e godimento delle ferie, nel periodo di emergenza Covid-19 sono state regolamentate da una direttiva del segretario generale, protocollo 7486 dell'11 marzo 2020, due determinazioni del segretario generale di approvazione del disciplinare del lavoro agile, la determinazione numero 4 e la determinazione numero 5, da 5 ordinanze sindacali, la 7 del 23 marzo, l'8 del 2 aprile, l'11 del 14 aprile, la 15 del 4 maggio e la 19 del 18 maggio 2020. In ottemperanza di queste direttive, determinazioni e ordinanze, i responsabili settore hanno a loro volta emesso i relativi ordini del servizio, traducendo in disposizioni operative le indicazioni ricevute. Tutta la documentazione è tutta presente nella cartina che poi consegnerò. In totale, e per periodi diversi, il numero di dipendenti del comune che hanno usufruito del lavoro agile suddivisi per settore è il seguente. Settore 1 affari generali, esclusi dipendenti dell'asilo, su 13 addetti, uno ha usufruito del lavoro agile pari all'8%. Servizi finanziari, 2 su 12, 17%. Lavori pubblici, esclusi gli operai, 9 su 11, 82%. Urbanistica, 4 su 11, 36%. Servizi amministrativi, 1 su 5, 20%. La CUC e servizi culturali, esclusi dipendenti del museo e della biblioteca, su 6 nessuno. Affari demografici, 4 su 14. Segreteria del sindaco, 1 su 1. Per un totale di 73 addetti, quindi esclusi i dipendenti dell'asilo, gli operai e del museo civico, 22 hanno usufruito e applicato il lavoro agile, con una percentuale media del 30% dei dipendenti. in e per periodi diversi, che non tutti contemporaneamente, ma nella documentazione sui vari periodi c'è tutto. Ma con i guanti faccio fatica a girare i fogli. Adesso ricapitolo le domande poste in interrogazione. Si è tenuto conto della possibilità del lavoro da casa con strumenti forniti dall'amministrazione comunale? Sì. Il lavoro da casa mediante strumenti informatici propri dei dipendenti? No. Tutti con strumenti del comune. La percentuale media di dipendenti pubblici fisicamente operanti presso la sede centrale di Corso Roma? La risposta, che deve basarsi su una media ponderata, non può che essere indicativa, in quanto molti dipendenti erano in, virgolette, prestazione e comando in disponibilità, chiuse virgolette, con rientri temporanei a richiesta per il disbrigo di eventuali pratiche urgenti. La percentuale media, che può essere definita con una ragionevole approssimazione, è tra il 20 e il 25% dei dipendenti presenti nella sede comunale. Quanti di questi a contatto con il pubblico? Anche in questo caso valgono le premesse di qui sopra, il numero è variato tra 3 e 5 dipendenti, specialmente l'anagrafe e quant'altro. Poi, quali sono i dipendenti che hanno operato con gli strumenti informatici? I laptop assegnati a rotazione sono stati 10. Percentuale dipendenti operanti con strumenti propri? 0. I due uffici comunali in cui tale opportunità è stata possibile usufruire più del lavoro agile, lavori pubblici e urbanistica, oltre a segretaria del sindaco, per essere una persona, è il 100% ma non fa testo. Lavori pubblici, ho detto prima che erano, mi sono perso, dunque, lavori pubblici l'82% e l'urbanistica il 36% hanno usufruito. Gli uffici che hanno usufruito di meno, la CUC e gli affari generali. Quale concreta prospettiva questa amministrazione ha questa amministrazione per sfruttare le esperienze di questo periodo? Con una delibera di giunta del 25 maggio, la giunta ha approvato l'acquisto di ulteriori 10 laptop in modo da favorire e incrementare in modo strutturale il lavoro agile, quindi avremo poi 20 laptop, ovviamente non tutti usati contemporaneamente, uno o due di scorta dovremmo sempre averlo, ma abbiamo deciso e già stanziato i soldi di raddoppiare il parco macchine a disposizione del lavoro agile. Ho risposto sinteticamente a tutte le domande, come concordato, compresa la risposta scritta, ti lascio tutta una cartellina che puoi ritirare.
Il consigliere Portera, diritto di replica, prego.
Sì, ovviamente intanto ringrazio l'assessore e esaminerò nel dettaglio quello che mi ha predisposto, mi sembra anche abbastanza corposo da vederlo da lontano. E vorrei segnalare l'importanza di sfruttare questa opportunità. Vi sono parecchi motivi, mi permetto di elencarne solo qualcuno. La gente non si reca. Intanto è opportuna la turnazione, ovviamente. Se si riesce ad avere un 20, 30, 40% di lavoro agile durante il periodo post-Covid, quindi direi a regime, si può ipotizzare di recuperare qualcuna delle poche cose positive che ci ha lasciato questa esperienza epidemica, purtroppo. E mi faccio riferimento al risparmio energetico, perché non ci si sposta da casa per venire qua, il centro è meno congestionato, ci sono più parcheggi liberi e anche attenuato il rischio di contagio anche in tempi di normale influenza. C'è più tempo libero per le persone, perché per alcuni che vengono da fuori è chiaro che non dover fare lo spostamento si recupera tempo libero, la ricerca del parcheggio. C'è più tempo libero anche per quelli che poi vengono qua, perché girano magari di meno alla ricerca dei parcheggi. Maggiori spazi per il comune. Ricordo che, se non sbaglio, all'inizio di questa consiliatura si era prospettata la necessità di avere più spazio per i locali comunali. L'accelerazione del lavoro agile in questa occasione forse ci può aiutare ad avere diciamo così, meno bisogno di spazi ulteriori rispetto a quelli del municipio. E ovviamente la cosa più importante è la salubrità dell'aria, che è uno dei forse l'aspetto più positivo tra tanti negativi che ci sta lasciando l'epidemia. Ovviamente tornerò sull'argomento fra 4-5 mesi, nella speranza di vedere dei passi avanti ulteriori. Grazie.
Chiedo ancora una parola per due secondi. Volevo solo precisare, cioè informare, perché non è che in tempi non sospetti, quindi ben prima del Covid, quando sono stati assegnati gli obiettivi ai vari funzionari, il responsabile del personale aveva tra i suoi obiettivi il discorso del telelavoro, quindi tra gli obiettivi dati al funzionario, quindi su cui poi viene calcolato anche il premio del funzionario, era il telelavoro. Mettere in pratica tutte le attività, le procedure, anzi spiegare alla Giunta, dare tutte le indicazioni in modo tale che la Giunta potesse dare le indicazioni affinché il telelavoro si potesse essere utilizzato in modo continuativo e in modo razionale. Poi col Covid c'è stata questa accelerazione, ma era già uno degli obiettivi dati al responsabile del personale comune. Quindi cioè, non siamo caduti dal perro, diciamo così, questo penso che ti possa fare piacere perché fatto in tempi non sospetti prima che si parlasse di Covid. Tutto lì.
Bene, proseguiamo. Allora, in assenza del consigliere Delio, le sue due interrogazioni previste adesso si ritengono ritirate e riceveranno risposta scritta. Passiamo alla quarta interrogazione, quella del consigliere Racca, che è inerente alle misure post-Covid-19. Prego, consigliere Racca.
Grazie Presidente. Durante la penultima riunione di Capigruppo, il 27 aprile scorso, che vedeva anche la presenza dell'assessore Lovera, il sottoscritto ha rimarcato, e lo faccio di nuovo con questa interrogazione, il fatto che prima di ipotizzare cambiamenti nel modo di vivere la città bisogna mettere in sicurezza alcune attività che più hanno subito i danni in questo periodo. In particolare gli esercizi commerciali, negozi, bar, ristoranti, artigiani, facendo distinzione però tra quelli che hanno lavorato e invece quelli che per legge erano chiusi, chiedendo anche aiuto a tutte le associazioni di categoria. Serve un fondo di emergenza adeguato, non con l'aumento di tributi savigliaresi, ma prendendoli ad esempio dagli avanzi di amministrazione. Li distribuirei tra quelle attività dando uno specifico contributi per gli affitti, per pagare la tassa rifiuti, per le altre spese da valutare. La città non può ripartire con il tessuto commerciale e artigianale a pezzi. La questione edilizia esonererei fino alla fine dell'anno dalla tassa di occupazione suolo pubblico, in particolare le piccole attività che operano sul nostro territorio. Cercherei di sburocratizzare in modo da accelerare il più possibile tutte le pratiche, in modo da poter creare un volano economico. Esonerare inoltre i bar e i ristoranti dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e valutare l'idea di consentire loro appunto il posizionamento di strutture permanenti. I soldi credo che ci siano, utilizzo gli avanzi di amministrazione in primis, i soldi delle utenze, acqua, luce, gas, che sono stati risparmiati in questo periodo di Covid. Non dobbiamo permettere che uno solo dei nostri concittadini debba chiudere la sua attività senza che il Comune abbia fatto di tutto, nel limite del possibile, per aiutarlo. Queste erano e sono le proposte, oltre a quelle che ho sentito durante quella riunione da parte di altri capigruppo. Durante lo stesso incontro l'assessore ci aveva comunicato che era stato da lui chiesto agli uffici di valutare la situazione in modo tale da avere i numeri e la fotografia attuale della situazione e che ci avrebbe riconvocato per valutare e discutere assieme per il bene della nostra città. Ad oggi, cioè il giorno della presentazione di questa interrogazione, dopo circa un mese non è stata ancora convocata nessuna riunione ufficiale con questo tema all'ordine del giorno. E quindi chiedo al sindaco, l'assessore di competenza, di aggiornare il sottoscritto e tutto il consiglio sull'analisi fatta dagli uffici e se l'amministrazione ha intenzione di seguire le idee e le proposte che avevo sottolineato durante la capigruppo. Alcune di queste, lo so già, l'aumento dei bar e dei deor sono stati già presi in considerazione, però avrei piacere di avere una risposta ufficiale all'interno di questo consiglio. Grazie. Okay.
Allora,
prego, l'assessore Lovera.
Rispondo alla interrogazione riprendendo anche quanto comunicato nella riunione della consulta attività produttive del 13 maggio. Ripeto velocemente le varie domande con singole risposte. Quindi, il discorso degli esercizi commerciali, bar, negozi, facendo distinzione tra quelli che hanno lavorato e quelli che per legge erano chiuse. L'ipotesi su cui si sta lavorando l'amministrazione comunale è quella di fare riferimento ai codici ATECO, ai codici delle attività economiche, utilizzati dal governo per stabilire quale attività e per quale periodo dovranno sospendere l'attività. Su questo, oltre al confronto nella citata riunione della consulta, l'amministrazione ha incontrato associazioni dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori, quindi confermo che non si farà di ogni erba un fascio, ma saranno privilegiati quelle che per legge hanno tutte nere chiuse. Vero che qualcuno che avrebbe potuto aprire non ha aperto, ma a quel punto diventa abbastanza difficile poi andare a fare le verifiche. Però diciamo, l'idea di partire dai codici ATECO, poi eventualmente valutare situazioni particolari. La richiesta è di stanziare un fondo di 200-250 euro per attività di supporto. Non sono in grado in questo momento di quantificare l'impegno economico che il Comune sarà in grado di mettere in campo relativamente alle agevolazioni. Stiamo aspettando che dovrebbe arrivare domani il contributo del governo pari al 30% dei soldi dei 3 miliardi stanziati, che non sappiamo quanto ammonta per Savigliano, quindi da domani. Sono alcune agevolazioni che stanno arrivando anche dalla Regione. La normativa sta cambiando più volte. Faccio l'esempio che ho fatto nel precedente Consiglio Comunale, se non ricordo male, del trasporto alunni. Il trasporto alunni inizialmente la legge prevedeva che non doveva essere pagato a quelli degli autobus per il periodo non erogato. Dopodiché, tre venerdì fa, sulla Gazzetta Ufficiale è apparso un trafiletto in cui tra gli oneri obbligatori di essere pagati c'è scritto compreso trasporto alunni. Il decreto uscito recentemente, cancella quelle due parole, compreso trasporto alunni. Quindi la situazione sta variando, varierà ancora sicuramente fino all'approvazione del decreto, trasformazione in legge, ma gli uffici stanno lavorando sulle dati che abbiamo adesso, che non sono quelle che avevamo 10 giorni fa. E stiamo ancora aspettando di sapere di questi 3 miliardi quanto verrà consegnato a noi. Dopodiché, la richiesta parla di distribuire dei contributi agli affitti e tassa dei rifiuti e altre spese da valutare. Mi focalizzo sulla tassa rifiuti. Il non far pagare la quota variabile della Tari alle attività produttive, perché la Tari è formata da due voci. Una quota fissa, che serve per i servizi generali, pulizia strade, studi di scarica, eccetera. Poi la quota variabile è quella relativa ai rifiuti prodotti in base a determinate tabelle, calcolati in base a determinate tabelle e non al peso produttuale. Comunque, ripeto, che il non far pagare la quota variabile della Tari, le attività produttive, sempre quelle famose codici ATECO, per il periodo di chiusura, è stato fin da subito analizzato e il costo stimato per il Comune varia tra gli 80 e i 90 mila euro, che praticamente è quasi la metà, un 40% della cifra che accennava prima il consigliere. Occorre però precisare che la delibera dell'ARERA del 5 maggio, quindi recentissima, ha adottato misure urgenti prevedendo riduzioni che mal si conciliano con la normativa vigente. Cioè, semplifico, l'ARERA sta mettendo delle ordinanze che sono non sempre in linea, non sempre coerenti con la normativa. Quindi si fa anche difficoltà a capire. È vero che la legge è sempre il sopravvento, però siamo messi, tutti i comuni messi un po' male. Comunque, riduzioni che mal si conciliano con la normativa vigente in materia di Tari. Come tutti i comuni siamo in attesa di ulteriori indicazioni e chiarimenti, ma non solo. Il comune di Savigliano si è fatto promotore raccogliendo oltre 60 sottoscrizioni da parte di altri comuni della provincia di Cuneo di una richiesta al governo finalizzata al differimento dell'entrata in vigore del nuovo metodo ARERA che al momento risulta non applicabile e quindi abbiamo chiesto se possibile, ma noi come con 60 comuni della provincia di Cuneo, con noi capofila, ma tutta Italia sta facendo tutta questa cosa, chiedendo di spostare al 2021 le nuove normative, lasciando quest'anno, che è già un anno disastrato, di poter procedere come l'anno precedente. Relativamente agli affitti sugli esercizi commerciali, ricordo che vi è un credito d'imposta pari al 60% dell'affitto pagato per 3 mesi, marzo, aprile e maggio. Quindi difficilmente potremo intervenire su questa voce qui. Questione edilizia. Esonererei fino a fine dell'anno a tasse di occupazione del suolo pubblico per lavori sotto soglia. D'accordissimo, ovviamente, guarda che non si può esonerare la tassa di occupazione pubblica, bisogna farla pagare e poi eventualmente dare un contributo, lascia perdere, ovviamente escludendo a priori chi ha diritto al contributo del 110%, perché a quel punto lì anche la tassa di occupazione pubblica dovrebbe rimborsare questo 110%. Comunque anche su questa ipotesi l'amministrazione comunale ha già comunicato in altre sedi, per consulta attività produttive in particolare, la propria disponibilità. TOSAP, anche qui stai parlando di agevolazioni a partire da giugno. Confermo, cosa è scritto nell'interrogazione, che non si può non far pagare la TOSAP, salvo la promulgazione di apposita norma di legge, ma si può procedere solo a contributi dove era incassato la TOSAP stessa. Vero che il governo ha emesso una normativa che gli esercizi di, che rientrano nella tabella 5, cioè prendete bar, ristoranti, pizzerie, eccetera, eccetera, sono esonerati a pagare la TOSAP dei DEOR e anche dell'incremento del DEOR fino al 31 ottobre. Quindi noi eravamo già dichiarati disponibili a farlo di nostra sponte. In questo caso qui il governo col decreto ci ha agevolato, agevolando anche i commercianti, quindi non lo devono pagare e attendere il rimborso, ma semplicemente non la pagano per legge, quindi apposita norma di legge è uscita. Rimane il discorso dei mesi di chiusura, capire come gestire questi mesi qui in cui sono tenuti a pagare, ma sappiamo benissimo che è giusto non farli pagare. A questo proposito il Comune ha posticipato le scadenze TOSAP e pubblicità annuali a novembre, in modo tale da avere tempo di capire il bilancio come è messo, quali sono i contributi che abbiamo dallo Stato, se escono normative nuove, dopodiché fare in modo che per i mesi di chiusura non abbiano a pagare la TOSAP, ovviamente pagando e ricevendo il rimborso indietro. Sburocratizzazione delle pratiche. Allora, l'ordinanza sindacale relativa alla richiesta di ampliamento EO / noi DEOR già si è mossa in tale direzione, semplificando il massimo procedura. Un disegno fatto neanche da un tecnico, l'ufficio tecnico va a vedere, da due indicazioni, sposta qui, sposta là, e si parte tranquillamente. Inoltre, nel comune è in fase di valutazione l'acquisto di un software per l'attivazione del portale anagrafico web e certificati online con timbro digitale. Quindi, far sì che tutta la popolazione possa, chi ha il computer è minimamente in grado di utilizzarlo, non venire più in comune a chiedere certificati, ma di digitalizzarli con valore legale. Abbiamo già visto il software, ne abbiamo anche avuto il preventivo, abbiamo già anche capito quanto costa installarlo, quanto costa la manutenzione, tempi tecnici, che questo qui, come sapete, siamo affaccendati in mille cose, ma a brevissimo metteremo in campo il certificato elettronico di questa roba qui. Esonare il bar l'ho già detto, quindi siamo già abbastanza... già detto. Ok, poi il decreto che ha previsto l'ampliamento dei DEOR gratuitamente, ecco, però ha messo un limite: il pubblico esercizio di cui l'articolo 5 legge 25 agosto 1991. Noi abbiamo concordato, ovviamente non ci sono ancora atti formali né delibera di giunta né altro, ma concordato per attività produttive di consentire il DEOR anche a quelli che non l'avevano, quindi non solo i bar e i ristoranti, ma anche, faccio l'esempio, il parrucchiere che mette due poltrone fuori per far aspettare la gente, il negozio di vestiti, di scarpe che vuole in alcuni giorni mettere fuori la bancarella, tipo negozi in piazza. Abbiamo già detto e confermato che lo faremo, punto. Dobbiamo solo capire come legalmente metterlo in piedi, ma solo col contributo. Però avendo posticipato la scadenza abbiamo tempo a ragionarlo e farlo anche in base alle domande che ci arrivano, perché noi dobbiamo, per lavorare in modo corretto dal punto di vista della legge, prima di concedere l'agevolazione stanziare i soldi a bilancio. Quindi una volta che avremo avuto le domande, più o meno un 10% sapremo quanto dobbiamo stanziare a bilancio per poi eventualmente erogare, erogarlo, altrimenti diventa un debito fuori bilancio. Un debito fuori bilancio, penso che nessuno avrebbe difficoltà a riconoscerlo legittimo, anzi immagino che arriverà una sanatoria generale perché tutti i comuni stanno muovendo, ma se riusciamo a stanziare i soldi in modo corretto, per me è meglio. Poi ripeto, in questo caso non ho nessun problema, nessuna remora a presentarmi in consiglio con dei debiti fuori bilancio da far riconoscere a seguito di emergenza Covid e azioni concrete per attività produttive. Non avrò nessuna remora a presentarmi e chiedere l'approvazione. Ok, poi il risparmio, non lo so ancora, lo sapremo penso nel giro di un paio di settimane e sarà mia premura informarmi. La stima del delta tra mancati incassi, maggiori uscite e anche minori uscite. Sulle utenze non ci conto molto, perché praticamente a marzo il riscaldamento sarebbe stato chiuso a prescindere. Per esserci un po' di acqua, un po' di luce, ma tipo il campo sportivo l'hanno irrigato ugualmente, tanto il prato si consuma. Ci sarà qualcosa, ma lo vedremo nel conguaglio di fine anno, probabilmente andrà nell'anno successivo. Non sono grosse cifre. Sulla neve si è risparmiato, stiamo verificando quanto, ma sono diverse decine di migliaia di euro. Quindi non sono tutti costi in più, ma anche dei risparmi. Preferisco non sbilanciarmi sparando delle cifre, alla vogliamoci bene, sto usando altro termine, perché rischierei poi di contraddirmi fra 2 settimane o 3 al massimo. Comunque sarà mia premura, ovviamente, tenere informati la Giunta, maggioranza e minoranza, e il Consiglio Comunale a suo interesse di queste cose qui, perché stiamo navigando tutti nella stessa direzione, con idee a volte un po' diverse, ma con il fine quello di far sì che i negozi non chiudano, che gli artigiani non chiudano, che le bancarelle in piazza possono vendere e che se vediano viva, questo riesca a superare quest'anno, questo è di tutto. Quindi vi anticipo già che può darsi che faremo qualcosa di urgenza che poi vi chiederò di ratificare, ma nell'ottica che ho detto fino adesso. Grazie.
Prego, consigliere Racca, vuole replicare.
Grazie assessore per la risposta, e mi fa piacere che su questo tema credo tutto il Consiglio Comunale parli una sola lingua. Capisco che in divenire di tutti questi decreti che se ne fanno uno a settimana non agevolino il lavoro e non agevolino il calcolo e il fatto di riuscire a dare fare una fotografia sulla reale, sui reali conti che abbiamo in questi giorni. Chiedo appunto all'assessore, appena ci saranno delle proposte, delle leggi concrete, di predisporre appunto i numeri e convocare la capigruppo in modo tale che tutti insieme possiamo, appunto sulla base di questo parlar comune, facciamo in modo di aiutare il più possibile la città di Savigliano. Grazie.
Sono d'accordissimo e penso di parlare a nome del distretto della Giunta, assolutamente.
Passiamo all'interrogazione numero 5 del consigliere Antonello Portera, riguardo alla riapertura delle scuole. Prego. Una sola mascherina.
Tra l'altro, visto che anche il consigliere De Lio ha presentato interrogazioni più o meno su questo tema, non so se il presidente dovesse ritenere di riunirle. Ok? Allora, l'emergenza sanitaria purtroppo non è ancora terminata, benché un po' attenuata nei numeri dei soggetti coinvolti, lascia aperti numerosi interrogativi sull'organizzazione futura della vita cittadina. Uno dei temi di maggiore preoccupazione attiene alla necessità dell'avvio del nuovo anno scolastico in condizioni, per quanto possibile, di normalità, ma anche di sicurezza. In attesa di conoscere l'evoluzione dell'epidemia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e le determinazioni generali del Governo, in riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività scolastica, si chiede di sapere quali iniziative la nostra amministrazione abbia assunto o intenda assumere al fine di predisporre quanto necessario per consentire alle istituzioni scolastiche cittadine di affrontare al meglio le problematiche inerenti il contrasto alla diffusione del contagio, in particolare, ma non solo, con riferimento alla disponibilità di spazi ulteriori. Considerando peraltro che appare comunque certa la necessità di salvaguardare con rigore all'interno dei locali delle scuole il distanziamento sociale e tenendo altresì conto delle problematiche già preesistenti all'emergenza sanitaria, specie in qualche istituto che ha degli allievi in sovrappiù da piazzare altrove. A parere dell'interrogante appare necessario e urgente che l'amministrazione, ancor prima dell'emanazione di provvedimenti nazionali, regionali e provinciali, adotti le opportune iniziative per farsi trovare pronta davanti a ogni possibile scenario, prevedendo di utilizzare gli spazi aggiuntivi disponibili in città, anche promuovendo, se necessario, accordi con altri soggetti pubblici o privati utili allo scopo. Grazie.
Consigliere De Lio vuole associarsi a questa interrogazione, visto che lei ha la numero 9 che riguarda proprio la ripresa degli asili, centri estivi e scuole? No.
Allora,
okay, allora procediamo alla risposta di questa, risponde l'assessore Senesi.
Allora, innanzitutto ringrazio il consigliere Portera e il consigliere poi De Lio per quelle sulla scuola, perché permettono veramente di affrontare un tema importantissimo che purtroppo ha fatto sì che i nostri ragazzi in tutte le fasce di età, ogni livello scolastico, patissero veramente, forse ancora più di altri, quella che è stata la situazione dell'emergenza Covid. Proprio alla luce di quello che potrà essere, noi abbiamo fatto come amministrazione comunale un primo incontro con i dirigenti scolastici il 13 maggio. A questo incontro sono stati invitati sia i due dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, quindi che comprendono dalle scuole materne alle scuole medie, sia i presidi degli istituti delle scuole superiori, proprio perché ci sembrava importante su questo tema lavorare tutti insieme, in sinergia tutti insieme. Purtroppo abbiamo lavorato un po' e abbiamo discusso su ipotesi, perché mancando delle linee guida, mancando delle direttive, veramente diventa difficile lavorare su qualcosa di concreto, per cui anche alla luce dei continui cambiamenti, un po' di quelle che sembrano le indicazioni, è molto difficile per i presidi fare anche delle richieste all'amministrazione in termini di spazi, di esigenze, di bisogni, proprio perché si sta un po' tutti navigando a vista. Quello che abbiamo chiesto ai dirigenti, quali potevano essere le loro necessità, loro adesso stanno facendo varie ipotesi per utilizzare tutti gli spazi della scuola, quindi partendo anche dai corridoi, partendo dalle palestre, da quelli che possono essere anche i locali mensa, proprio perché stanno cercando di capire come poter sfruttare tutto lo spazio. Una delle altre tematiche che hanno portato è quello di quale potrebbe essere il monte orario anche delle lezioni, perché a seconda di quale decisioni potrebbe prendere il Ministero, questo sicuramente cambierebbe le esigenze e i bisogni delle scuole. Quindi, un po' per riassumere, ci mancano dei dati concreti, perché finché non abbiamo delle linee guida specifiche è difficile lavorare. Faccio un esempio, ad esempio le linee guida che sono uscite per l'estate, per i centri estivi, per quelle che sono le attività estive, hanno dato dei parametri che permetteranno poi, e lo dirà l'assessore nelle interrogazioni dopo, di valutare quali spazi sono necessari e quant'altro. Finché non abbiamo quei dati diventa molto difficile. Ad esempio, in queste indicazioni che sono state date, è stata definitivamente negata l'apertura degli asili nidi adesso, per cui per l'estate si pensava di poter aprire gli asili nidi, negli asili nido, e invece per le linee guida che sono state date sulla fascia 0-3 non è possibile aprire il nido. Quindi capite che in base alle indicazioni che arrivano c'è quindi un'apertura o chiusura di determinati spazi che si possono utilizzare o meno. Quindi da parte dell'amministrazione c'è tutto il sostegno a quelle che possono essere le esigenze, i bisogni e le richieste dei presidi. Banalmente si è ipotizzato di dover utilizzare delle transenne per creare degli spazi specifici di accesso e di uscita, valutare quali possono essere più punti di entrata e di uscita della scuola, perché se si ipotizzano questi ingressi contingentati per evitare assembramenti in orari diversi, anche tutto il piano di entrata e uscita della scuola deve essere rivista. Tutte le attività collaterali dal prescuola al postscuola devono essere ristudiate in maniera diversa. Quindi i contatti ci sono, domani ci sarà un altro incontro con i dirigenti, purtroppo stiamo lavorando per ipotesi. Anche pensare ad altri locali non è così semplice, abbiamo vissuto tutti la situazione dell'anno scorso, non è pensabile avere una scuola diffusa sul territorio, cioè mentre è pensabile sui centri estivi, perché si ragiona su gruppi, su numeri diversi, gli insegnanti a volte lavorano su più classi, quindi avere troppo dispersione anche di classi sul territorio non credo che sarebbe neanche efficace poi in termini di lavoro degli insegnanti. Questo per dire che tutto va comunque costruito con la scuola, perché noi possiamo anche, per dire, dare 10 locali, ma se poi questo mette in difficoltà tutto il lavoro della scuola non ha neanche senso. Quindi sicuramente da qui a quando inizierà l'anno ci sarà un contatto costante con i dirigenti, monitorando la situazione, e appena ci saranno delle indicazioni un po' più certe si cercherà di costruire tutti gli spazi necessari e adeguati.
Prego, consigliere Portera, vuole replicare?
Sì, ringrazio per la risposta. È giusto che ci sia ovviamente il confronto con i presidi. Penso che il Comune, l'unica cosa che possa fare proprio nell'incertezza è proprio ipotizzare e predisporre eventualmente questi eventuali spazi. Ora, è vero il problema che più è raccolta la cosa meglio è, però i locali della scuola possono servire anche per iniziative, diciamo così, se sposti un locale altrove puoi liberare qualcosa nella scuola. Ci sono degli spazi che secondo me il Comune potrebbe prendere in considerazione di adattare anche solo provvisoriamente. Penso a Santa Chiara, per esempio, che può diventare divisa in due con un separé che c'è già, due aule grandi, e potrebbe consentire a però ce l'abbiamo noi in gestione. Appunto, bisogna concordare con l'università se serve, se non serve, perché se non sbaglio la usa per non per attività didattica, o se la usa per attività didattica forse potremmo dare per esempio la Cosa Nera in sostituzione. Cioè, ci sono tanti ragionamenti che si possono fare e per i quali occorre anche prendere accordi con altri soggetti. Cioè, non solo, forse è difficile da utilizzare, ma lo spazio della Sala Miretti, Palazzo Cravetta, forse qualche aula anche del Palazzo Taffini che non è nostro, ma bisognerebbe eventualmente dialogare con l'ente proprietario. Penso che il Comune possa fare questi passi esplorativi magari nell'attesa. Avevo pensato di parlare di questo argomento nella fase finale, dopo, alla fine, poi anche per nobilitare l'argomento che è veramente sentito, ho preferito trasformarlo in un'interrogazione.
Tocca ora con il consigliere Maurizio Delio. Mentre gli do la parola, ne approfitto per ricordargli che insieme al consigliere Gioffreda dovete fare la comunicazione sulla composizione delle commissioni, perché siccome sostituisce Bori non è automatica la sostituzione, quindi la comunicazione ufficiale. E poi le chiederei di presentare una dichiarazione delle spese sostenute in campagna elettorale, perché è obbligatorio, e un curriculum vitae da mettere sul sito del Comune. Cioè, se non ha fatto spese può dire che non le ha fatte, comunque deve comunque fare la dichiarazione. Allora, la sua interrogazione, che è la numero 6, riguarda sempre la scuola, il fabbisogno delle famiglie per le lezioni online. Prego.
Allora, intanto chiedo scusa per il ritardo. Considerato che con la chiusura delle scuole gli insegnanti, gli allievi e le allieve delle scuole primarie e secondarie hanno dovuto sospendere le lezioni frontali a favore di quelle online, che non tutte le famiglie avevano e hanno in dotazione dei device per seguire dette lezioni, che in molte famiglie ci sono più figli che giornalmente avevano e hanno bisogno di più di un dispositivo elettronico o non hanno gigabyte a sufficienza, che ci sono ragazzi con bisogni speciali, detti BES, che a me non piace, con bisogni speciali per l'istruzione a distanza e quindi anche di un supporto e quindi del sostegno, chiede al sindaco di relazionare, sindaco o l'assessore, di relazionare sui seguenti punti. Quante famiglie hanno ancora bisogno di dispositivi elettronici per una normale attività di istruzione e di attivarsi tramite regione, governo e privati per il loro acquisto, perché le scuole hanno già fatto tanto, credo, però probabilmente non riescono ad arrivare a tutto e a tutti. Quanti ragazzi con bisogni speciali hanno richiesto l'intervento del Comune per un aiuto per lo studio a distanza, quindi anche per il sostegno, quindi per l'insegnante di sostegno, se ne avevano bisogno, e come è stato sviluppato? Se c'è già stato un primo approccio del tema con i dirigenti, ma a quanto capito dalla risposta c'è già stato, di prevedere per l'inizio del prossimo anno scolastico 2021 un piano di gestione di locali scolastici, se come si prevede le scuole elementari e medie saranno avviate. Allora, se le scuole elementari e medie, come sembra, saranno avviate su più turni durante la giornata, le superiori probabilmente metà e metà poi si vedrà. E prima in una risposta ho un po' avuto quell'idea, la mia paura da insegnante di scienze motorie che avevo, cioè quella che le palestre saranno poi usate come aule. Ne parlerò dopo, ma per me è un grosso problema se si useranno le palestre per fare delle aule e non per l'attività motoria. Quindi chiedo con un fiducioso riscontro la presente e porgo distinti saluti. Grazie.
Allora, rivado io. La parte sui dispositivi elettronici in realtà è più competenza degli istituti, nel senso che sono loro che raccoglievano i... Aspetta, rimbici. Erano più gli istituti che hanno ricevuto le richieste, anche perché c'era stato questo finanziamento da parte del governo, per cui le scuole avevano in dotazione un contributo per poter comprare nuovi device e quant'altro. In realtà, anche da quell'incontro che c'è stato con i dirigenti, loro ci hanno detto che sono riusciti a soddisfare tutte quelle che erano e sono state le richieste. Anzi, ci tengo anche a ringraziare la Protezione Civile che ha aiutato le scuole nella distribuzione a domicilio di questi, dei computer piuttosto che dei tablet. Quindi, in tutto sommato, tutte le famiglie che hanno fatto richiesta sono state raggiunte da questi strumenti elettronici. Sicuramente questa non è la soluzione, perché poi tante famiglie hanno faticato a seguire i ragazzi, le famiglie con magari più figli sicuramente avevano molte più complessità nell'incastrare i bisogni di computer piuttosto che altro, oltre i problemi di giga, quindi sicuramente gli dispositivi c'erano, ma c'erano sicuramente tutta una serie di altre difficoltà. Però sulla parte degli attrezzi, dei macchinari, quelli sono stati raggiunti tutte le famiglie. Proprio per venire incontro anche a quelli che potevano essere invece un po' le carenze rispetto ai ragazzi che venivano seguiti, il Comune è stato partner di un progetto dell'Oasi Giovani che aveva proprio come obiettivo quello di lavorare anche a distanza nell'aiutare sia le famiglie che i ragazzi nella didattica a distanza. Idem i vari progetti dell'Informa Giovani, con la Consulta Giovani, che si sono dati disponibili a seguire i ragazzi, quindi anche da un punto di vista più di relazione e di bisogni si è cercato di andare incontro ai ragazzi. Per quel che riguarda i ragazzi con bisogni speciali, il Comune è potuto intervenire nella parte che lo riguarda, cioè quello degli assistenti all'autonomia, perché la parte degli insegnanti di sostegno è più legata al MIUR. Quello che abbiamo fatto, e sono molto contenta di poterlo dire oggi, è che dal 21 maggio è partita l'assistenza fisica ai ragazzi con disabilità, alcuni sotto forma a domicilio, per altri a distanza, in base a quello che è un progetto concordato con le famiglie. Sono pochi i comuni che sono riusciti a partire, siamo riusciti solo adesso perché prima, anche se c'erano state delle richieste, era molto difficile mandare a domicilio in piena emergenza sia gli assistenti anche come tutela dei ragazzi. Nel momento in cui l'emergenza è stata un po' più contenuta, siamo riusciti a partire. Sono 32 i bambini, a partire dal nido alle scuole secondarie di primo grado, le scuole medie, che sono quelli seguiti già dai nostri assistenti. Tutti hanno fatto richiesta e tutti sono stati accontentati, con ovviamente una rimodulazione dell'orario in base a quelle anche che sono state le esigenze della scuola. Quindi con gli assistenti si è riusciti a fare questo. Come è già stato detto, c'è già stato un incontro con i dirigenti e alla luce di quelli che saranno gli scenari del prossimo anno si cercherà veramente di valutare quali spazi. Da un primo approccio ci è sembrato di capire che la dirigente del Santa Rosa diceva che gli spazi dovrebbero teoricamente bastare, però poi dobbiamo capire bene quali saranno i parametri.
Vuole replicare?
Sì, solo, va bene, ringrazio per la risposta. E infatti ero molto attento ai ragazzi, perché sapevo che c'era stato questo problema per un paio di mesi, che non riuscivate a mandare a casa a questi ragazzi gli assistenti, e che è un problema che vi chiedo di continuare a, sicuramente lo farete, ma di continuare a guardare, di tenerlo sott'occhio, perché è anche vero che gli altri ragazzi hanno avuto dei problemi, ma questi ragazzi qua con bisogni speciali, bisogna stargli dietro anche quest'estate perché si rischia di perdere un pochino il contatto con la realtà. Grazie.
L'interrogazione successiva è ancora sua, quindi può illustrarla circa l'attività fisica a scuola e nelle società sportive. Prego.
Grazie Presidente. Allora, l'attività fisica è alla base della salute psicofisica della persona e, come dichiarato da molti studiosi del settore, se viene acquisita nell'infanzia tende a diventare parte integrante dello stile di vita della persona, oltre che a costruire un'autostima, aiutare a interagire e integrarsi nella società, ad acquisire competenze e abilità utili per la vita futura, avendo il timore che, come dicevo prima, tutti gli spazi idonei da adattare a nuove aule per consentire il lavoro a gruppi e per garantire un adeguato distanziamento sociale, siano comprese anche le palestre scolastiche, scelta che comporterebbe automaticamente la rinuncia all'utilizzo della palestra per la pratica dell'educazione fisica scolastica, nonché all'utilizzo pomeridiano e serale da parte delle società sportive. Chiede al sindaco e all'assessore competente se si sta predisponendo un tavolo che valuti tutte le possibilità che si potranno verificare nella ripresa dell'anno scolastico e suggerisce il ripristino di tutti gli spazi sportivi all'aperto con una manutenzione straordinaria degli stessi, campetti da pallacanestro, campi da calcio, spazi comunali tipo piazza d'armi, e di contattare i parroci delle parrocchie del nostro territorio per chiedere loro se è possibile utilizzare i locali parrocchiali interni ed esterni. Grazie.
Risponde l'assessore Senesi, prego.
Allora, anche in questo aleggia il grosso dubbio di quali saranno le indicazioni, quindi sicuramente poi una volta uscite le indicazioni si faranno tutte le valutazioni. Quello che mi sento di dire e che poi confermerà più avanti l'assessore Frostasco è che già per l'estate si sta lavorando veramente in sinergia tutti insieme, cioè non è più pensabile per la situazione che ognuno ragioni per sé, quindi sicuramente da parte dell'amministrazione c'è la massima disponibilità anche a creare quel tavolo che si era detto che c'era nell'interrogazione con gli insegnanti di educazione fisica, con i due assessori competenti, questo sicuramente perché abbiamo l'idea e sappiamo che soprattutto per il prossimo anno bisognerà sicuramente lavorare insieme le varie realtà per trovare spazi, per trovare incastri di orari, per trovare modalità che possano non lasciare indietro nessuno. Quindi da parte dell'amministrazione c'è la massima disponibilità a lavorare insieme per capire come muoverci il prossimo anno.
Prego.
Grazie per la risposta. Io non toccate le palestre, no? Mettere come slogan. Cioè, non toccate le palestre perché poi lei, come ben sa, assessore, è una psicologa, quindi sa quanto e quanto in questi mesi qui si è parlato proprio del movimento degli adulti, ma soprattutto di quello dei bambini. E se noi li facciamo stare in aula al mattino, piuttosto che al pomeriggio, dipenderà dai turni, o metà a casa, metà a scuola, e non gli diamo la possibilità di fare l'attività motoria, che è una materia, ricordo, come le altre, in certi, forse poco, viene ricordato poco che è una delle più importanti alla base della crescita dei ragazzi, soprattutto dei ragazzi delle scuole elementari e medie, se non già prima. Quindi veramente io le chiedo, e chiederò poi all'assessore quando sarà il momento, di fare questo tavolo con gli insegnanti di scienze motorie per vedere anche di verificare gli spazi all'aperto, perché io capisco che le superiori possono farne a meno fino a un certo punto, le quarte, le quinte, quindi andare in piazza d'armi piuttosto che in altri posti. Però chiedo veramente che le palestre siano usate come palestre, il più possibile. Troviamoci, vediamo insieme se possiamo darvi una mano anche noi insegnanti. Però vi prego, non toccate le palestre, perché veramente il movimento, se manca il movimento, con i bambini siamo finiti. Grazie.
Posso? Prego. No, assolutamente siamo ben consapevoli, come ho già detto prima, veramente la fascia dei bambini è stata lasciata molto da parte in tutto questo periodo ed è quella che forse ha subito le difficoltà maggiori, l'impatto maggiore in termini di relazione, socialità, contatto con gli altri. Quindi da parte nostra c'è sicuramente la massima attenzione per tutto il benessere psicofisico. Prima parlavamo della scuola, ma l'attività sportiva nella scuola sono assolutamente tutti aspetti importanti che non vogliamo lasciare indietro.
Ancora il consigliere Delio per l'interrogazione numero 8 circa la protezione di curva pericolosa di Corso Indipendenza.
Grazie. Questa interrogazione mi arriva da alcuni ragazzi giovani del gruppo di Forza, scusate, Forza Italia, di Fratelli d'Italia di Savigliano, che percorrono questa curva che noi sappiamo benissimo che è molto brutta. Quindi, avendo avuto questa segnalazione, ha appurato che nel tratto di Corso Indipendenza, che va da Piazza Nizza a Piazza Galatea, il manto stradale è molto viscoso, soprattutto a causa di maltempo e gelate invernali, constatato che la curva che esiste in questo tratto di strada è molto pericolosa, essendo disegnata a circa 90 gradi, si è visto numerosi incidenti in questi anni, tenuto conto che, e questo qui l'ho detto anche ai ragazzi, che purtroppo si affronta quel tratto di strada con poca prudenza, perché è un tratto molto impegnativo, chiede se esiste la possibilità di aggiungere in prossimità della curva suddetta delle protezioni, aggiungere perché già ci sono dei paletti, a che l'autovettura non finiscono nel canale sottostante, soprattutto contro gli alberi, perché se è vero che ci sono delle frecce direzionali, anche vero che quelle frecce direzionali sono un po' pericolose, perché se uno si va a battere contro forse creano ancora più danno. Grazie.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Allora, preciso soltanto che un'interrogazione analoga è stata posta nel Consiglio Comunale di fine luglio da un altro consigliere. E in quella sede c'era stata proprio una richiesta identica e su cui si era discusso con una proposta che era stata fornita alla Polizia Locale, che era stata scartata in quanto implicava un intervento complessivamente molto invasivo, oltre che a creare una pericolosità, perché mettendo dei guardrail si risolve un problema, ma se ne... No, non la metto giù. Scusa. Allora riprovo. Sì. Dicevo che un'interrogazione analoga è stata proposta da un altro consigliere nel Consiglio Comunale di fine luglio, proprio sullo stesso tema e con lo stesso tipo di proposta. In quella sede era stata presa in esame una proposta fornita dalla Polizia Locale che era stata scartata in quanto implicava un intervento complessivamente invasivo e per certi versi anche pericoloso, perché il fatto di finire contro dei guardrail poteva portare a delle conseguenze più gravi. Allora, ciò premesso anche che al momento prima della curva è presente il segnale di curva pericolosa e che quindi, secondo il codice, chi guida è tenuto a usare prudenza, a maggior ragione se la strada si presenta in condizioni non ottimali per pioggia o neve o per altri motivi. In secondo luogo, al fine di migliorare la visibilità dell'andamento della strada, a distanza è posizionata, quello che diceva lei, lungo il lato esterno della curva una serie di delineatori modulari di curva con bordo fluorifrangente ad elevata classe di rifrangenza. Sono quelle cose che diceva lei. In terzo luogo, e sempre come premessa, dai dati forniti dalla Polizia Locale, negli ultimi 10 anni e mezzo si sono verificati in quella curva 8 incidenti, tutti di modesta entità, di cui uno soltanto nell'ultimo anno e mezzo. Ciò premesso, a seguito anche dell'interrogazione fatta dal consigliere che citavo prima, nel mese di ottobre 2019, nell'ambito della tracciatura della segnaletica orizzontale, si è aggiunto anche la realizzazione di un ulteriore intervento, vale a dire un sistema di rallentamento ad effetto ottico mediante la tracciatura di strisce bianche con larghezza crescente nel senso di marsa e distanziamento decrescente. Quindi, sulla base delle considerazioni fatte prima e di questo tipo di intervento, sulla base dei risultati e degli effetti di questo nuovo ulteriore intervento, che è un nuovo sistema di rallentamento, valuteremo l'eventualità di adottare, in aggiunta a quanto già complessivamente predisposto che ho prima citato, e a valle di una stima oggettiva di costi e benefici, ulteriori sistemi di rallentamento ad effetto acustico, in rilievo, in aderenza, tenendo anche presente che questo tipo di sistemi di rallentamento ad effetto acustico hanno il problema di essere rumorosi e quindi di conseguenza, siccome lì da una parte ci sono parecchie abitazioni, questo potrebbe creare disturbo ai residenti.
Prego, vuole replicare?
No, volevo ringraziare intanto per la risposta e gli elevatori acustici è una di quelle cose che mi piacerebbe, sarebbe interessante da valutare, perché
sarebbe sempre un qualcosa in più che aiuta molto. Quindi vi ringrazio, se sarà possibile fare uno studio e verificare se possono essere sistemati. Grazie.
La parola ancora a lei per l'interrogazione numero 9 che riguarda la ripresa asili, centri estivi e scuole al tempo del Covid-19. Prego.
Allora, come ho preso da più parti, questa emergenza dal punto di vista psicologico ha colpito in maniera importante anche e direi soprattutto i più giovani, dai bambini dell'asilo ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie e le persone diversamente abili. Considerato che le famiglie ancora oggi vivono il problema di gestire i propri figli e le proprie figlie che hanno dovuto e devono forzatamente rimanere a casa per la chiusura di asili, scuole e delle varie associazioni dedite alla solidarietà, chiede se è stato previsto un piano per aiutare i soggetti sopra citati e in particolar modo se sono previsti centri estivi per ragazzi, la riapertura di asili nido pubblici o privati ed impianti sportivi comunali. Avevo telefonato qualche tempo fa all'assessore Tesio dicendo che avevo fatto una richiesta per l'apertura della pista di atletica, eventualmente del campo Morino. Quali protocolli si intendono stilare per il contenimento dell'epidemia in corso? Grazie.
Prego, vice sindaco Frossasco.
Allora, ringrazio il consigliere De Lio per questa interrogazione, perché il problema dell'estate ragazzi effettivamente quest'anno è veramente importante da cercare di risolverlo, in quanto i ragazzi sono stati, come diceva l'assessore Senesi prima, molto penalizzati durante tutto questo periodo di lockdown e secondo me si sono comportati anche molto bene sia gli adolescenti che i bambini, e quindi è giusto avere assolutamente un occhio di riguardo per loro. Noi ci siamo attrezzati con l'Oasi Giovani, abbiamo anche convocato però tutti gli attori che gli anni passati partecipavano ad organizzare delle estate ragazzi a livello privato, e quindi anche ad esempio quelli sportivi tipo i Gators o gli amatori basket, abbiamo sentito le parrocchie, abbiamo sentito tutti quelli anche privati tipo gli altri dopo scuola che c'erano, proprio per cercare di dare la massima offerta possibile in quest'estate molto delicata, dove riteniamo che i ragazzi e i bambini saranno molto più presenti in città, in quanto sicuramente si andrà meno via, presumo, sia perché i genitori hanno avuto meno ferie, hanno già dovuto usufruire di ferie, sia perché magari ci sono meno disponibilità economiche. L'estate ragazzi sono da poco uscite, diciamo, le linee guida, sono 12 punti, sono molto impegnativi e devono essere organizzati in piccoli gruppi che dai 3 ai 5 anni sono un rapporto un adulto ogni 5 bambini, da 6 agli 11 anni un adulto ogni 7 bambini, dai 12 ai 17 un adulto ogni 10 bambini. Questi piccoli gruppi devono essere sempre i medesimi e non devono mai incontrarsi. Ci deve essere un triage di accoglienza, ci deve essere la misurazione della temperatura, ci deve essere un certificato medico e ci deve essere un progetto organizzativo del servizio offerto che deve rispettare i 12 punti. Potrebbero ancora uscire delle linee anche forse più restrittive da parte della Regione. E tutto questo va approvato dal sindaco ma anche dall'ASL. Quindi naturalmente noi siamo fortunati ad avere l'Oasi Giovani come entità Savigliano, perché davvero sono molto molto attivi e hanno preparato, e adesso lo verificheremo insieme, già questo programma. Nello stesso tempo noi abbiamo chiesto a tutti gli altri attori di confrontarsi anche con l'Oasi e di dirci quali potrebbero essere le loro esigenze dal punto di vista di spazi sia all'aperto che al chiuso. L'amministrazione comunale ha dimostrato davvero molta sensibilità a questo problema e quindi abbiamo deciso di destinare il doppio dell'anno scorso nel budget, proprio per poter dare un occhio di riguardo sicuramente ai genitori che lavorano entrambi e che quindi avranno bisogno di sistemare i loro figli, ma anche e soprattutto per tutti quei bambini e ragazzi che sono stati molto penalizzati dalla didattica a distanza. Quindi vorremmo che fosse fatto ad hoc un dopo scuola, anche solo part time o mattino o pomeriggio, per cercare di recuperare quelli che sono stati più penalizzati. Tutto questo naturalmente con l'Oasi, ma anche con altri dopo scuola che vorranno aderire. L'inserimento è previsto anche, come diceva Petra, l'inserimento di minori disabili che avranno la presenza di un operatore con rapporto individuale. Tutto questo speriamo di appunto a breve riuscire a partire, quindi di dare un'offerta che potrebbe partire dal 15 giugno e andare fino al 24 luglio per quanto riguarda l'Oasi, ma poi con questi altri attori che stanno aderendo a questi programmi e stanno, diciamo, confrontandosi per cercare di risolvere veramente i molti problemi che ci sono, potrebbe essere un'estate ragazzi che va anche oltre, perché ci sono anche gli amatori basket, ci sono i Gators, ci sono tutti questi soggetti che, ai quali noi concederemo sia tutti gli spazi all'aperto che ci richiederanno, così come tutte le palestre. Per quanto riguarda l'asilo nido, purtroppo, come ha già detto Petra, non è previsto l'apertura dell'asilo nido. Si pensava però di integrare, visto che le maestre sono molto disponibili, eventualmente dando la disponibilità del parco davanti all'asilo, con la presenza però obbligatoria dei genitori, ma anche delle maestre, magari 2 ore al mattino, 2 ore al pomeriggio, facendo delle turnazioni. E questo potrebbe essere comunque un aiuto e anche, diciamo, un modo per far socializzare questi genitori che hanno i bimbi piccoli e che sono rimasti veramente molto molto isolati e molto in difficoltà. Per la parte dello sport e della pista di atletica darei la parola all'assessore Tesio.
Sì, molto velocemente mi aggancio al discorso che ha fatto l'assessore Frossasco. Stiamo lavorando tutti i giorni, quotidianamente, in contatto con i vari gestori degli impianti sportivi, proprio per garantire il maggior numero di utenze possibili in sicurezza, diciamo. Stanno uscendo anche in questi giorni le linee guida anche dei vari sport. Al momento la piscina aprirà il 31 di maggio, quindi tra pochi giorni. Parallelamente con la piscina stiamo cercando di garantire anche la fruizione da parte dei centri estivi della piscina, che è da sempre una valvola di sfogo abbastanza importante, ma al contempo non andava a saturare gli ingressi per la piscina, perché ci sono anche questa logica da tenere conto, e stiamo quindi ragionando sull'utilizzo degli spazi verdi limitrofi alla piscina, come ad esempio il campo da calcio. Per l'atletica, la pista atletica, da ieri l'atletica sevigliana è tornata ad allenarsi col gruppo dei più grandi, degli atleti più grandi, e poi gradualmente ritorneranno anche con quelli più piccoli. Per il momento l'attività invece delle altre società sportive è abbastanza ferma. Si sta muovendo qualcosa nel mondo del basket, che ha chiesto la possibilità di allenarsi all'aperto con allenamenti individuali, soprattutto non mini basket. Nei vari confronti che abbiamo avuto, e chiudo, credo che sia emersa ancora una volta la grossa fortuna che ha Savigliano, non solo per quanto riguarda il terzo settore e per la cura dei bambini, ma anche il numero e la qualità delle società sportive che offrono un servizio, diciamo, integrativo a quelli classici che può dare un'estate ragazzi.
Prego, può replicare.
Grazie Presidente. Allora, Assessore Frossasco, intanto ringrazio per le risposte, perché sono, cioè, io credo che al di là di noi adulti che in qualche maniera ci si muove, no? Perché un po' si in casa, un po' si lavora, un po'. Invece, i ragazzi, soprattutto i ragazzi piccini, hanno bisogno di essere in movimento, di essere seguiti. Ottimo anche l'idea, secondo me, del parco per gli asili nido, perché soprattutto i più piccoli hanno bisogno di socializzare, di stare insieme. Ora poi la sicurezza chiaramente sarà data dai genitori, che devono fare attenzione a come si muovono. Invece volevo chiedere riguardo ad asili privati, cioè chiedere, parliamo degli asili, spero che per gli asili privati ci sia poi un protocollo, ma ci sarà sicuramente, e sulla riapertura e un controllo su quelle che sono poi le esigenze contro questo Covid, quindi anche sugli asili privati chiedo poi che ci sia un protocollo seguito come per quello, chiaramente per quello pubblico. E per quanto riguarda il resto, per la strategia ringrazio per la risposta. La cosa più importante secondo me sono proprio i ragazzini, quindi se avete questa idea di fare cominciare qualche sport dai ragazzini, credo che sia la strada giusta. Grazie.
Prego, assessore.
Sulla parte che diceva degli asili privati, ovviamente il protocollo, quello che diceva l'assessore Frossasco, vale per tutte le realtà, quindi anche quando ci sarà un protocollo per le scuole, sicuramente quella varrà per tutte le tipologie di scuole, quindi sia per gli asili nidi privati che quelli comunali e per tutti gli altri ordini di scuole, quindi quello sicuramente, perché poi il protocollo è uno e va seguito, così come va seguito per i centri estivi da tutte le realtà, anche per le scuole. Sicuramente la scuola dell'infanzia e la scuola e l'asilo nido sono i due punti che più preoccupano anche i dirigenti, perché lì il distanziamento sociale è molto più complesso, perché è quasi impossibile, ed è il motivo per cui le linee guida non prevedono la riapertura dei nidi e non prevedono attività nella fascia 0-3, se non, come si diceva, l'eventuale apertura del parco sotto la supervisione dei genitori, proprio perché sono fasce estremamente complesse.
Tocca ora al consigliere Gioffreda. Lo pregherei, è una stupidaggine, però quando presenta l'interrogazione, di presentarla esclusivamente come interrogazione, non scritta, perché sennò si può equivocare sull'ipotesi che pretenda una risposta scritta. Quindi scrivere semplicemente interrogazione, vabbè. Mi rendo conto che è una stupidaggine, ma comunque può essere utile. Prego, l'interrogazione circa la festa di liberazione, il 25.
Sì, 25 aprile, festa della...
Ritengo questa interrogazione pretestuosa e inopportuna, per cui lascerò l'aula insieme ad altri consiglieri fino alla conclusione.
25 aprile, festa della liberazione contro le disposizioni delle istituzioni democratiche. Atteso che tutti avremmo voluto festeggiare il 25 aprile, ma a causa dell'emergenza Covid ci siamo dovuti attenere alle disposizioni ministeriali e successive disposizioni del signor prefetto di Cuneo, con le quali si ordinava che la cerimonia del 25 aprile si svolgesse tassativamente senza assembramenti e con la sola presenza dei sindaci per la mera deposizione della corona. Rilevato come il signor Presidente della Repubblica abbia dato esempio del rispetto di dette disposizioni recandosi all'altare della patria da solo, preso atto che il sindaco il giorno 25 aprile si è recato in piazza Santa Rosa formando un mini corteo per poi deporre una corona con la presenza di una cantante e di altre persone, si chiede al sindaco se il suo senso di democrazia e libertà sia anche quello di non rispettare le ferree disposizioni ministeriali e della prefettura.
Prego, signor sindaco.
Allora, in data 23 aprile 2020 ho ricevuto da Sua Eccellenza il signor prefetto di Cuneo la seguente circolare, che è stata inviata a tutti i comuni della provincia, che leggo. Si fa seguito alla prefettizia numero 00211152 del 18 aprile, concernente la ricorrenza della festa della liberazione, con la quale sono state fornite le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa le modalità di svolgimento degli eventi celebrativi, in relazione alla vigenza dei provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza sanitaria in atto. In relazione a tanto, anche secondo indicazioni condivise dal Ministero dell'Interno con l'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per l'onorificenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che si potranno in qualche modo ritenere consentite forme di celebrazione della tradizionale cerimonia di deposizione di corone innanzi a lapidi o monumenti ai caduti, che prevedano, oltre alla presenza dell'autorità deponente, la partecipazione anche delle associazioni partigiane combattentistiche, con modalità di distanziamento interpersonale compatibili con la situazione emergenziale. A tal proposito appare utile evidenziare l'opportunità che vengano agevolate il più possibile forme di intese tra le stesse associazioni anche per l'individuazione di un'unica rappresentanza. Si ribadisce altresì l'esigenza che non siano coinvolte altre autorità civili o militari e che sia esclusa qualsiasi forma di assembramento. Ora, in ottemperanza a questa disposizione del prefetto, abbiamo deciso che l'unica associazione combattentistica d'arma presente sarebbe stata l'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la quale in questo modo ha rappresentato tutti. Quindi nessun corteo, siamo arrivati in piazza io insieme con l'architetto Ravera, presidente dell'AMPI, con la sua bandiera, siamo arrivati di fronte al monumento dove non so come chiamarlo, trombettista, un suonatore di tromba della banda cittadina, ha suonato il silenzio fuori ordinanza per ricordare appunto i caduti che si commemoravano in quell'evento. Poi c'è stata una nostra concittadina famosa per le sue esibizioni canore che ha cantato Bella Ciao, canzone che ormai ha assunto una valenza internazionale, che viene cantata un po' ovunque. C'erano alcune persone presenti sulla piazza, è vero, ed erano i nipoti di Giuseppe Barberi, fucilato il 13 settembre del 1944, i due nipoti con le rispettive mogli. Personalmente ho contato sulla piazza 15 persone, sparpagliate, distanziate o cose. Quindi io penso che questa commemorazione, pur con le ristrettezze dovute, sia stata fatta in modo consono, e che tutte le regole e le cose sono state rispettate. Aggiungo altresì che c'erano anche i carabinieri che stavano svolgendo il loro, come sempre, ottimo servizio di vigilanza, che non hanno avuto nulla da ridire, proprio perché tutte quelle cose che insomma ho letto adesso e che sappiamo sono state eseguite a regola d'arte, si è ottemperato a tutto. Quindi non vedo... Probabilmente il consigliere Giofreda si è perso questa circolare prefettizia, che sarà mia cura fargli avere.
Proprio per questo, perché io ero rimasto alla prima circolare prefettizia e avevo parlato al sindaco nella capigruppo di questa problematica, perché la prima circolare parlava della sola presenza dell'autorità. Quindi bene avrebbe fatto il sindaco magari a comunicarmi che era arrivata una nuova circolare, visto che gliel'avevo fatto presente. Ma siccome il sindaco ormai non mi chiama neanche più al telefono per comunicare cose che comunica agli altri capigruppo, probabilmente per il suo senso di democrazia continua a escludermi da quelle che sono le attività democratiche di questo consiglio comunale, comunque le attività politiche di questo capogruppo. Fermo restando che comunque si parlava della presenza delle associazioni dell'AMPI, ma non di cantanti ed altro. Mi dispiace, perché se io avessi saputo che venivano i parenti di Barberis, avrei partecipato anche io alla cerimonia, avrebbe fatto piacere anche a me partecipare, perché se qualcuno è stato autorizzato a partecipare sarebbe stato bello che qualcuno del Consiglio avesse partecipato.
Allora, non sono stati autorizzati...
Consigliere Rubiola,
non sono stati autorizzati assolutamente. No, sindaco, hanno riferito
in piazza che erano stati autorizzati. Io non volevo parlare di questo argomento.
Non da me di sicuro. Vabbè. Io li ho visti lì. Vabbè. A parte il fatto che vengono sempre tutti gli anni, sono venuti anche quest'anno.
Ci mancherebbe che non vengano, però se avessimo saputo che qualcuno era stato autorizzato a partecipare alla cerimonia e se avessimo saputo che veniva anche una cantante, probabilmente qualche consigliere comunale avrebbe chiesto di partecipare distanziato alla cerimonia. Così siamo stati tutti esclusi e la cerimonia la gestiva il sindaco. Ripeto, bene avrebbe fatto il sindaco ad avvisarmi, visto che avevamo parlato di questo in una capigruppo specificamente, di dirmi: guarda che è arrivata un'altra circolare. Tirarla fuori oggi è un cane che si morde la coda.
È arrivata il 23, non 23, quindi un giorno prima.
Sindaco, noi avevamo parlato in una capigruppo dell'argomento. Io ti avevo chiesto, ti avevo riferito della circolare del prefetto che diceva che dovevano essere presenti solo le autorità, ok? Visto che l'argomento lo avevamo trattato in una capigruppo, la presenza del capigruppo, sarebbe stata cortesia del sindaco nei confronti di un capogruppo chiamarlo e dire: guarda, c'è anche questa circolare suppletiva. Probabilmente io non avrei fatto l'interrogazione, anche se comunque le regole rispetto a quella circolare, per quanto mi riguarda, non sono state rispettate. Avremmo voluto partecipare tutti, magari un consigliere di maggioranza o un consigliere di minoranza. Così siamo stati esclusi. Grazie.
Può riprendere la parola per l'interrogazione in merito al seggio di Levaldigi. Prego, consigliere Giuffreda.
Si sta parlando di una tornata elettorale in autunno, perché abbiamo una tornata visto che quello probabilmente in pandemia sarebbe stato evitare di farla dalla gente di lavorare. E allo stesso tempo rinnovo le richieste fatte di volte, mi era stato risposto.
Non stava facendo l'audio, mi sa? Non stava registrando, vero? Non stava registrando. Vabbè, mi era stato risposto che i soldi erano stati stanziati, il denaro era stato stanziato per l'abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola di Levaldigi, quindi a questo punto credo che sia il caso di procedere se erano stati finanziati i lavori e valutare se in pandemia non è il caso di riportare il seggio nella sua sede naturale. È chiaro che ho messo anche nella mia interrogazione Cavallotta, ma purtroppo so che la scuola è stata posta in vendita, ma potrebbe essere anche quella l'occasione, se dovesse continuare la situazione di emergenza Covid-19, di demoltiplicare la presenza degli elettori nei seggi, utilizzando almeno per l'occasione di ottobre, novembre, quando sarà, l'ex seggio della Cavallotta. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Allora, si era spostato tempo fa il seggio dalla scuola elementare, dove dal 1946 si tenevano le elezioni, presso la casa di riposo, perché c'era lo spazio per tutta una serie di motivi, pian terreno, eccetera, eccetera. Adesso con la pandemia quei locali lì verranno di nuovo utilizzati dalla casa di riposo, perché bisogna avere più spazio, distanziati o cosa. E quindi si è deciso come amministrazione di riportare il seggio nella scuola elementare. Nel frattempo si procederà a mettere a posto la scuola e quindi all'abbattimento delle barriere architettoniche, per cui sicuramente per questo autunno, qualora ci fossero le elezioni, non dovrebbero esserci problemi di questa natura. Per quanto riguarda il seggio alla Cavallotta, la scuola elementare della Cavallotta, dopo tanti anni di chiusura e di degrado, è assolutamente inagibile per nessun motivo. Io, tra l'altro, se volete possiamo andare a fare anche un sopralluogo una volta, mi è capitato di andare due o tre volte da quando sono sindaco, perché erano venute delle persone insomma interessate a vedere l'immobile, e poi quando hanno visto il disastro in cui si trova non se ne è fatto nulla, quindi non è pensabile. E invece per quanto riguarda le Valdigi, penso che per questo autunno si possa riaprire di nuovo il seggio lì tranquillamente, perché ci sono appunto stati già stanziati questi soldi, siamo stati fermi per via della pandemia, però sono alle viste l'inizio dei lavori.
Potrebbe essere a settembre la tornata elettorale. Chiedo scusa, quindi il seggio viene riportato alla sua sede naturale, perché c'è stato un momento che non si è capito. Ringrazio.
Portato lì, spero che per settembre, qualora ci fosse questa notte elettorale, che i lavori di abbattimento delle barriere siano fatti. Se non fossero, qualora non fossero ancora fatti, ovviamente faremo qualche intervento provvisorio, come abbiamo sempre fatto, perché insomma è dal 1946 che si fanno le elezioni lì, e quindi anche questa volta troveremo il modo.
No, ringrazio il sindaco. Voglio evitare il tono polemico del fatto che avevo fatto presente per tempo che forse era meglio lasciare dove stava. Grazie.
L'interrogazione numero 12 è sempre del consigliere Gioffreda, riguardo l'adesione all'ATL. Prego.
Lo sintetizzo. Sono contentissimo che il Comune abbia aderito all'ATL, perché sull'argomento ho fatto negli anni 1, 2, 3 interrogazioni. Però mi è sembrato strano che abbiamo avuto tempo durante la pandemia di aderire all'ATL, quindi probabilmente l'assessore alla cultura si sta muovendo per fare qualcosa di concreto per la città, con la cultura, e quindi chiedevo di conoscere cosa bolle in pentola, ma non è un'espressione negativa, è positiva nei confronti dell'assessorato alla cultura.
Ma come è già stato detto più volte in quest'ultimo anno, sia da parte dell'amministrazione che da me in particolare, e se non sbaglio proprio durante un consiglio comunale, c'era l'intenzione da parte dell'amministrazione di aderire anche ad ATL. L'avevamo già detto l'anno scorso, e già dall'autunno abbiamo preso dei contatti verbali per aderire ad ATL. Ovviamente, come immagino sappiate, l'iter è abbastanza complesso, perché l'accoglimento della domanda viene data dal consiglio di amministrazione, per cui c'era stato detto in autunno di aspettare l'anno nuovo per fare questa domanda. Quindi l'accoglimento, noi abbiamo fatto domanda il 30 gennaio 2020 con numero di protocollo 3172, il consiglio di amministrazione dell'ATL del Cuneese si è riunito il 6 marzo e ha accolto il 6 marzo la nostra richiesta di entrare a far parte della compagine sociale. A noi è stato poi comunicato il 14 aprile e per cui la giunta poi ha deliberato il 28 aprile l'adesione del comune all'ATL, quindi in realtà non è nato come era scritto nell'interrogazione nel silenzio della pandemia di nascosto o quant'altro. I contatti erano partiti in autunno e poi le tempistiche sicuramente ci hanno portato a essere ad aver aderito a cioè l'ufficialità da parte della nostra adesione è arrivata solo adesso, anche se la domanda era stata fatta prima. Ovviamente perché abbiamo deciso di aderire anche ad ATL? Perché secondo noi è fondamentale lavorare con tutte le realtà che ci sono sul territorio, quindi noi continueremo anche a collaborare con Artea, continueremo a far parte di Terre dei Savoia, proprio perché ogni ente ha una sua specificità. Artea, Terre dei Savoia sono molto validi sull'organizzazione di eventi, l'ATL è molto valida sulla promozione territoriale. Ancora di più in questo momento credo che sia fondamentale lavorare sulla ripartenza del turismo quando sarà possibile. Savigliano, come ho sempre detto, ha delle potenzialità enormi che credo che dalla sinergia di tutte queste realtà possano sicuramente possiamo trarne dei vantaggi. È molto difficile dire che cosa bolle in pentola, quali sono le attività che vorremmo fare con ATL, anche perché adesso anche tutta la parte turistica è ancora ferma, bisognerà capire quando ci sarà l'apertura dei confini, quando si potrà anche organizzare gli eventi culturali, perché dal 15 giugno qualcosa sarà possibile, ma con dei vincoli veramente molto complessi, per cui sicuramente è nostra intenzione riuscire a ripartire sia col turismo che con la parte culturale, ovviamente rispettando tutte quelle che sono le normative che ci saranno.
Grazie Assessore. Saremo fiduciosi, era nel silenzio del lockdown, non era nel silenzio della pandemia, perché come il sottoscritto ha continuato a lavorare tutto il periodo, girando per le strade c'era tanto silenzio, ok?
Mancano solo più 10 minuti al termine delle interrogazioni, quindi prego di accelerare.
Vorrei sapere quante sanzioni sono state elevate in esecuzione all'ordinanza sindacale numero 10. Quella che obbligava tutti i cittadini savilianesi a indossare sempre la mascherina. No, le sto andando perché il tempo sta finendo, le scelgo man mano che andiamo avanti.
Basta un dato numerico o un minimo di descrizione che sono fatti i vigili urbani?
A me basta il numero.
Zero.
Oh. E infatti avrei voluto che a questa interrogazione mi avesse risposto il sindaco, perché ho rappresentato al signor sindaco come consigliere comunale che l'ordinanza numero 10, a mio avviso, era illegittima, perché travisava la norma nazionale andava oltre quelle che erano in quel momento le norme nazionali e regionali. E devo dire che questa interrogazione l'ho fatta perché voglio che tutti sappiano, la città sappia, che nella discussione nata fra me e il sindaco in un gruppo sulla questione della legittimità dell'ordinanza, quando gli ho detto che c'era il rischio che qualcuno presentava anche una denuncia, mi sono sentito dire che il Covid sarebbe stato più veloce della giustizia. E io sono indignato come cittadino sevillanese di avere un sindaco che ragiona in questo modo ed è il motivo per cui ho fatto questa interrogazione. Grazie.
Può andare avanti ancora per qualche minuto, quindi...
Sì, i dettagli della produzione delle mascherine.
Allora, intanto bisognerebbe andarsi a rileggere un po' le normative e le leggi, perché parli di appalto e sotto i 40.000 euro gli appalti non ci sono, si possono fare gli affidamenti diretti. Noi abbiamo scelto di affidare direttamente a un'azienda di Savigliano, la quale tra l'altro ci ha anche regalato le mascherine. Abbiamo fatto fare allora due tornate, il primo colpo 8.000 mascherine per un ammontare di euro, 20.000 più IVA, il 22%. secondo colpo 3.000 mascherine per un ammontare di 7.500 euro più IVA, in tutto abbiamo speso 33.550 euro. L'azienda ci ha regalato in più 1.000 mascherine, anche qualcuna in più, insomma. E queste mascherine sono di cotone trattato, per cui sono diventati idrorepellenti, possono essere utilizzate per 10 volte, lavate per 10 volte con acqua e sapone. Non sono mascherine, come è scritto anche nel foglio che abbiamo allegato quando le abbiamo distribuite in ogni famiglia, non sono mascherine, come dire, garantite, servono soltanto ad evitare che chi le indossa appunto possa colpire con spruzzi di saliva o di secrezione nasale gli interlocutori. Ecco, hanno semplicemente questa funzione qui, come quando si era detto all'inizio, gli epidemiologi avevano detto tenete sempre la bocca e il naso coperti, basta anche un foulard, basta anche una sciarpa appunto per evitare queste cose, tant'è vero che molte persone se le sono costruite in casa, se le stanno costruendo, molte insomma anche associazioni di volontariato fanno queste mascherine eccetera, quindi lo spirito nostro per cui abbiamo fatto questa cosa era quello. Siamo stati la seconda città della provincia a distribuirle, la prima è stata Racconigi, io ho contattato il sindaco di Racconigi che mi ha spiegato bene quello che facevano, l'abbiamo fatto anche noi, ne abbiamo portata una per ogni famiglia. Poi adesso sta per ultimare, per essere ultimata la distribuzione delle mascherine che la regione ha fornito e che sono analoghe alle nostre, insomma più o meno la stoffa è più o meno uguale a quella, questa volta però uno per ogni cittadino, quindi abbiamo richiesto 22.000 mascherine, essendo gli abitanti di Savigliano 21.659 il 31 dicembre. E così dico anche cose, le famiglie a Savigliano sempre il 31 dicembre sono 9.513, quindi questo abbiamo fatto, ne abbiamo ancora avanzate perché appunto ne avevamo un po' di più, tutto lì.
Può svolgere ancora un'interrogazione?
Sì, no, perché rimango perplesso che il sindaco abbia pubblicamente dichiarato che le mascherine nei nuclei familiari a Savigliano erano 8.000 ed è stato ribadito anche da altri consiglieri comunali.
Quindi mi ero sbagliato. No, mi ero proprio sbagliato.
Perché nella foga di fare demagogia...
No, non è demagogia, mi ero proprio sbagliato. Ma ti spiego anche perché. Spiego anche perché, da cosa è dovuto lo sbaglio. Che tu non c'eri ancora, non eri ancora nostro concittadino, ma anni fa, per 9 anni, veniva pubblicato un giornale che si chiamava Nuova Città, che veniva recapitato a tutte le famiglie savigliane, no? E io ero rimasto fermo a quel dato che prevedeva 7.800 famiglie, ma parlo di 20 anni fa. Allora avevo detto, sono 7.800 famiglie, ne facciamo 8.000, così è. E poi dopo, quando ho scoperto che, insomma, avevo fatto un errore, insomma. Tant'è vero che l'abbiamo fatta in 2 volte, prima ne abbiamo fatte 8.000 e poi dopo abbiamo dovuto integrarle con le altre 3.000. È stato un errore proprio mio personale, per cui mi sono già scusato, mi scuso anche qua, capita, insomma. Ma soltanto che non fa nulla, non sbaglia mai.
Sì, l'ultima era se effettivamente è stato efficace sanificare le strade, i costi dell'operazione, anche se l'assessore li ha già riferiti nella commissione.
Io non so se sia stato efficace o meno, so che questa sanificazione è stata fatta in seguito a richieste insistenti da parte anche di consiglieri comunali dell'opposizione. E quindi io mi sono consultato appunto con i tecnici del comune e alla fine siamo arrivati alla conclusione che male comunque non ne fa e abbiamo proceduto quindi a fare questa sanificazione, ne abbiamo fatte due, una ditta di Mondovì che si chiama Barbera SNC, ogni intervento è costato 832 euro più IVA. Poi, sempre questa ditta ha fatto la sanificazione dei giochi bimbi che sono stati aperti lunedì e questa cosa è costata 500 euro più IVA. Questo è quanto. Poi, se sia servito o non sia servita, io purtroppo, non essendo un tecnico, non lo so. So che ci sono, come su tutto, scuole di pensiero diverse, c'è chi dice serve, c'è chi dice non serve, non lo sappiamo. Male comunque non ne ha fatto, perché sono passati sulle panchine, insomma hanno fatto una cosa più, molto più approfondita. E, ripeto, non è stata un'idea mia, ma l'ho eseguita in seguito a pressioni di diversi cittadini, compresi alcuni consiglieri di minoranza, che tra l'altro ringrazio per la loro sensibilità e per la loro collaborazione.
Sono contento che è stato fatto. L'unica cosa che devo contestare è che in piena pandemia continuavate a fare post sui social dove il sindaco diceva: ma non è necessario farlo, però quasi quasi che lo facciamo. O addirittura c'è stato un assessore che ha detto: tecnicamente secondo me non serve. Quindi il motivo per cui faccio queste interrogazioni è per tirare: quando si fanno le cose, facciamole. È inutile fare i post su Facebook, non si deve fare ma lo faccio. Perché in piena pandemia la preoccupazione dovevano essere i morti, doveva essere l'ospedale. Non dire quanto sono bravo perché non si deve fare ma io lo sto facendo. C'è da scrivere un libro.
E solo perché io, siccome sono cartesiano, vivo sul dubbio. Quindi il dubbio è quello che spinge avanti l'umanità.
Gli uomini del dubbio sono i massoni, non dire così, se no mi devo preoccupare.
Perfetto. Quelli che hanno delle certezze, poi dopo il rischio è sempre, insomma, sappiamo, no? Com'è finito con quelli che hanno certezze. Il dubbio invece è importante.
È pervenuta ancora un'interrogazione urgente da parte del consigliere Delio.
Allora, la Sacra Famiglia, allora, intanto è una interrogazione divisa in due. La prima parte fa riferimento a un consigliere comunale che è andato a dare le mascherine. L'amministrazione comunale con quello non c'entra nulla, perché è un'iniziativa privata del cittadino savilianese che ha acquistato delle mascherine o se le ha fatte regalare, non lo so, e poi è andato a consegnarle, quindi non c'entriamo nulla. E la seconda parte chiede cosa, ovviamente io, pur sapendo nel dettaglio la situazione che è coperta per la tutela della privacy, non posso dire nulla, posso solo dire che la situazione si sta evolvendo in modo positivo. Quindi io personalmente sono contento, non è ancora del tutto scongiurata la cosa, però ci sono dei motivi, come dire, di gioia, là, ecco, perché si sta evolvendo positivamente.
Il sindaco non ha percepito il significato della... A me non interessa come sta la situazione oggi. Abbiamo avuto un litigio verbale per questa situazione. Era il caso di pubblicizzare la pandemia in quella struttura? Se sì... Cosa ha fatto il sindaco? Ha chiuso la struttura? Ha preso i provvedimenti o le persone che erano lì dentro continuavano a uscire, no. Nonostante la pubblicazione continua sui social? Di quanti? Perché poi le suore si sono sentite additate da pestate, da untrici, eccetera, eccetera.
Allora.
A me non interessa oggi come sta la situazione, e la privacy eventualmente in un consiglio comunale non ci sarebbe, facciamo uscire i giornalisti. A me interessa quali sono stati i provvedimenti sanitari dell'autorità in quel momento, visto che poi l'abbiamo pubblicizzata sempre sui famosi social network.
Ma allora, io ovviamente seguo queste cose d'accordo con l'ASL, la quale mi informa costantemente delle cose che sta facendo. E quindi io prendo atto delle cose che l'ASL sta facendo tramite i suoi medici e le persone competenti. L'ASL dice: tizio deve restare in quarantena, l'altro deve stare domiciliare fiduciario, l'altro può uscire, l'altro è finito, e quindi mi manda costantemente tutti questi dati e io prendo atto di questa cosa. È stato giusto informare la città, tant'è vero che io ho parlato con la madre. Le ho spiegato appunto questa cosa e lei era d'accordo, perché tanto la notizia sarebbe uscita ugualmente e quindi il rischio era appunto, ecco, l'amministrazione ci nasconde, non ci dice le cose, eccetera, eccetera. Quindi è giusto che la gente sappia, l'abbiamo detto soltanto il minimo indispensabile, senza fare assolutamente nomi, senza dire nulla, eccetera, eccetera. Lo stesso criterio è stato utilizzato per le due case di riposo, con la differenza che nelle due case di riposo erano tutti negativi, quindi è stato, diciamo, anche tra virgolette più facile dirlo. Qua c'erano alcune positività, è stato più complicato, ma insomma alla fine quando si agisce lo si fa sempre nell'interesse appunto della collettività oltre che dei singoli. E tutto questo sempre fatto in accordo con l'ASL, che è vero che il sindaco è l'autorità principale per quanto riguarda la salute dei cittadini, però in questo compito è supportato da nozioni tecniche che vengono dei medici dell'ASL, i quali tra l'altro hanno svolto e stanno svolgendo qua a Savigliano un compito veramente egregio, perché si stanno comportando benissimo, insomma. Tutto lì.
Concludo dicendo che ci sono stati sindaci che, contrariamente a quanto disposto dall'ASL, hanno messo in quarantena delle strutture perché lo ritenevano giusto fare, solo per questo.
Ma i sindaci, quando hanno messo in quarantena, l'hanno fatto su input dell'ASL. O pensa un po'. Cioè, uno si sveglia al mattino e dice, cosa faccio stamattina? No, ma mettiamo in quarantena quelli lì, va. Cioè, non funziona così, eh. Non funziona così. Vabbè. Io tutto quello che ho fatto per quanto riguarda il Covid l'ho fatto sempre in sintonia con l'ASL e devo dire che finora grossi disastri non abbiamo fatto.
Prego, consigliere Delio, la sua interrogazione urgente.
Intanto ringrazio il Presidente del Consiglio per avermi permesso la possibilità di fare questa interrogazione, perché una pecca nella distribuzione, la faccio breve, nella distribuzione delle mascherine. Come ben sapete, anche nell'ultima distribuzione che c'è stata martedì scorso ci sono state delle code troppo lunghe e pericolose, perché tra l'altro in un giorno di mercato, quindi con la gente davanti al municipio fino al molo eccetera eccetera. Quindi intanto ringraziando comunque i volontari della Protezione Civile che danno una mano a fare questo servizio, quindi li ringrazio comunque. Siccome ci sono stati anche dei litigi alla fine della giornata, perché qualche cittadino si è lamentato che il cancello è stato chiuso prima delle ore 12, che è l'ora in cui doveva finire la distribuzione, e questo cittadino c'è stato un litigio abbastanza forte e la risposta è stata che loro dovevano andare a mangiare, che per carità di Dio, voglio dire, non essendo volontari ci mancherebbe ancora che facessero l'ora di lavoro esatto, però visto che comunque è un problema molto molto importante, e il signor sindaco, se si ricorda, Giulio, ne parlammo già all'inizio quando chiesi di distribuire i sacchetti a casa e mi dicesti che non si poteva proprio perché la CSEA non era in grado eccetera eccetera, ti ricordi, ne parlammo già 2 mesi e mezzo fa, chiedo se per la prossima tornata di distribuzione è previsto un altro protocollo, perché è veramente brutto e pericoloso vedere la gente per le strade. Grazie.
Allora, c'è una cosa che non ho capito, è facile da capire. Allora, finora abbiamo dato i sacchetti una volta al mese, qua nella zona del comune non è mai successo niente. È chiaro che dopo 3 mesi che non li dai, apri le porte, hai la coda, perché la gente nel frattempo li aveva finiti, eccetera. Quindi quello è normale, questa coda, mi riferisco alla prima volta che l'abbiamo dati, deriva dal fatto appunto che dopo 3 mesi che non davi i sacchetti la gente è andata a prenderli. Allora abbiamo deciso di non darli soltanto una volta al mese, ma ben 3 volte al mese, sia a maggio che a giugno. E poi dopo, da luglio, si ritornerà alla normalità, cioè secondo martedì del mese. L'unica cosa che non ha funzionato, errore, ma lì la colpa no, è questa chiusura dei cancelli a un certo punto a cui hai fatto riferimento tu. Allora, per le distribuzioni di giugno, che verranno nei giorni di 9, martedì 9, sabato 20 e martedì 30, la distribuzione avverrà dalle 9 alle 13, quindi ritardiamo un po' al mattino ma allunghiamo dopo, con la fine di tutti quelli che sono presenti, quindi non ci sarà più chiusura dei cancelli, quindi se uno all'una meno un quarto è ancora lì, vengono fin quando, ecco. E quindi a giugno la distribuzione sarà fatta in questo modo. Poi, quando cesseranno le prenotazioni per andare alla discarica, e quindi pensiamo tra giugno e luglio dovrebbe esserci, chi vuole potrà sempre andarle a prendere lì. Ecco. E poi dopo, da luglio, secondo martedì di luglio, si ritornerà con la normale distribuzione, quella lì mensile, eccetera. Questo è quanto. Penso che effettivamente l'unico disguido che è capitato, ce ne siamo resi conto, ma non è che siamo stati noi che gli abbiamo detto di lì, hanno deciso loro, per carità, neanche voglio star lì a insistere più di tanto. si sono manifestate anche purtroppo delle manifestazioni di intolleranza, anche non belle, perché andare a insultare quelli della protezione civile che sono lì gratuitamente a fare un servizio encomiabile, eccetera, non è una cosa bella. Piuttosto sali su e vieni a insultare il sindaco, cioè non, no? Se proprio vuoi insultare qualcuno, vuoi sfogarti, che è responsabile di tutto, ma insultare quella della protezione civile che è lì che ti fa il favore di essere lì è stata una cosa brutta. Comunque, bon, acqua passata, speriamo che a giugno appunto abbiamo già messo sul sito del comune le nuove cose concordate con l'Ocsea e quindi speriamo non capitino più questi pasticci.
La ringrazio per la risposta e anche per l'allungamento dell'orario, perché il problema nasce anche per coloro che hanno i negozi che non riescono a venire prima, e sono d'accordo, che l'ho detto anche prima, ringrazio i volontari della Protezione Civile e queste ingiurie rivolte a loro sono gratuite e non hanno nessun senso. Grazie.